Solennità di Pentecoste. Ascoltiamo in questa liturgia il dono del Paraclito. Il Paraclito, questo nome greco che corrisponde al latino advocatus e letteralmente vuol dire colui che è chiamato vicino, era l'antico compito dell'avvocato difensore, che non parlava al posto dell'imputato, ma gli stava vicino e lo consigliava su come difendersi. Lo Spirito Santo, infatti, non fa le cose al posto nostro, ma ci consiglia cosa fare e noi possiamo accogliere o trascurare le sue ispirazioni. La nostra libertà è preziosa agli occhi del Signore e lo Spirito Santo non è una prevaricazione, ma innesca una relazione personale adulta. Con lui si cammina nella libera adesione, non nelle forzature. Talvolta, nella fase dell'immaturità spirituale si desidera essere gestiti come degli schiavi, chiedendo obbedienza ed indicazioni per uscire d'impaccio nelle situazioni. Ma la fede non funziona così. Obbligo e compulsione caratterizzano invece la tentazione, come è evidente quando un vizio domina la vita di una persona. Allora si è schiavi, non liberi. Lo Spirito Santo, per sua natura, ispira, tocca interiormente e se gli si apre la porta, introduce all'intimità con Dio. Notiamo bene che questo tema dell'intimità è molto forte nella prima lettura, quando i vari stranieri che sono in Gerusalemme sentono gli apostoli parlare con questa lingua di fuoco che è stata donata dallo Spirito, sentono ognuno parlare la propria lingua nativa, con la lingua della propria patria, cioè la lingua di quello che è intimo, di quello che è la propria origine, la lingua di casa propria. Ecco, questo discorso di intimità parte proprio dalla capacità che ha lo Spirito Santo di dirci le cose più intime, di farci sentire a casa con Lui. Il Vangelo usa questa espressione notevole per parlare di questa intimità. Prenderemo dimora presso di Lui. Nell'Antico Testamento la dimora di Dio era il Tempio. Il nuovo Tempio di Dio è il cuore dell'uomo, la parte più profonda del suo essere. Notiamo bene che prendere dimora è il contrario di una relazione occasionale o transitoria. Vivendo in casa con qualcuno si sviluppano naturalmente delle consuetudini. Mentre alcuni pensano che la vita cristiana sia il compimento di una serie di doveri esterni, in realtà si tratta di vivere con delle belle abitudini in una relazione continuata. Non si tratta di vivere l'eccezionale, ma l'ordinario. Questo è dimorare. Non si tratta di fare una cosa bella, ma di fare tutto secondo bellezza. Siamo nella festa di Pentecoste ed è giusto chiedersi cosa significhi essere guidati dallo Spirito Santo. Si può pensare ad una guida esteriore, una sorta di navigatore che momento per momento dice se girare a destra o a sinistra, ma così saremmo marionette, non persone. Lo Spirito Santo parla invece nel profondo, dove insegna e ricorda, facendo crescere il cuore, familiarizzandolo al bene e al profumo delle cose limpide. Di conseguenza ci si sente a proprio agio nell'amore, nella tenerezza e nella cura, sentendosi a casa nel bene e provando estraneità per il torbido e per il perverso. Per contro, chi ha lo spirito del mondo ha simpatia per l'ambiguo e il malizioso, è intrigato dal parlar male, è divertito dalla trasgressione, cerca soddisfazione e piacere in ogni istante, prova antipatia per le cose semplici e lineari. Mi si consenta uno strano esempio. Il bene è una bellissima ragazza acqua e sapone, struccata e semplice, che non si impone, ma se la noti ti innamori perdutamente. Il male è una ragazza bruttina, ma truccata pesantemente, piccante e triviale, che distrae e abbindola. Il male seduce, il bene rispetta. Non giocano lo stesso gioco. Chi ha lo Spirito Santo ha imparato la differenza. Una cosa possiamo aggiungere per sottolineare la ricchezza della liturgia della parola di questa solennità. Quando gli apostoli, che sono stati visitati da lingue di fuoco, cioè da una parola di fuoco che è entrata nel loro cuore, che è entrata singolarmente, personalmente su di loro, escono e annunziano agli astanti, secondo come lo Spirito Santo dà loro di potersi esprimere, noi notiamo che una quantità di persone completamente differenti, di etnie differenti fra di loro, si sentono rivelare la parola in maniera intima, come abbiamo già detto, e sentono annunziare nelle loro proprie lingue cosa? Cosa viene annunziato dallo Spirito Santo? Le grandi opere di Dio. Parlare delle opere di Dio. Lo Spirito Santo non parla delle nostre opere, parla delle opere di Dio, parla di quello che Lui fa. Non dobbiamo dimenticare che gli Atti degli Apostoli sono scritti dalla stessa mano del Vangelo di Luca, che ci racconta l'irruzione della vita divina nella storia attraverso il racconto dell'Annunciazione, quando viene annunziata un'opera di Dio e Maria risponde: avvenga in me secondo la tua parola. Quel che annunziano gli apostoli, quel che la Chiesa annunzia, è la potenza di Dio. Così dobbiamo ricordare che la chiamata è una chiamata a assecondare la potenza di Dio nella nostra vita. Lo Spirito Santo non annunzia moralismi o etiche, annunzia il potere del Padre di operare in noi, la sua creazione che continua e ci porta alla pienezza. È così che inizia il tempo della Chiesa, il tempo in cui lo Spirito opera negli uomini, in cui vediamo uomini e donne, comincia una serie sterminata di cristiani, di persone che si convertono all'opera di Dio e permettono a Dio di operare in loro, e questo sarà la Chiesa. La Pentecoste innesca la presenza della Chiesa nel mondo, che è l'opera di Dio nell'uomo, non è opera di persone eccezionali, peculiari, diverse dalle altre, ma gli uomini normali, gli uomini ordinari che però vengono visitati dallo straordinario, visitati dall'amore di Dio, che li porta a esprimere nelle loro opere, nei loro atti, quell'amore che li ha visitati. Questo è il tempo che abbiamo davanti, a questo siamo tutti chiamati.